Dunque, i recenti fatti di cronaca ci hanno indotto a riprendere in mano il 13° rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi. Recente, infatti, si riferisce al 2012. Prima di entrare nel merito, chiederei a Francesca e ad Arianna quali sono le strutture che hanno usato per fare questo servizio. Poi entriamo nei dettagli.
È stato inviato un questionario a tutti i comuni capoluoghi di provincia, 96 in tutto, per quanto riguarda le scuole di loro competenza, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado. Invece è stato mandato il questionario a 65 province che hanno di competenza le scuole secondarie di secondo grado, questo a livello nazionale, quindi in tutta Italia.
Sulla base delle risposte che avete avuto, avete compilato, avete comp costituito una graduatoria in cui mettete in ordine tutti questi capoluoghi di provincia su scala nazionale. Quali parametri avete usato per comporre questa graduatoria?
Allora, i parametri della ricerca sono anagrafica di informazioni generali degli edifici, ad esempio l'anno di realizzazione, la destinazione d'uso originaria, la presenza di spazi per le attività sportive, la presenza di aree verdi, la necessità di interventi di manutenzione, l'investimento per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, certificazioni e gli elementi strutturali. Poi un altro parametro sono i servizi messi a disposizione delle istituzioni scolastiche e avvio di pratiche ecocompatibili, come la disponibilità del servizio di Scolabus, la disponibilità del servizio di Pedibus, finanziamenti per attività educative nelle scuole e progetti rivolti agli under 14, sicurezza urbana delle aree esterne degli edifici, mense scolastiche e pasti biologici, raccolta differenziata dei rifiuti negli edifici scolastici, utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico, disponibilità di fonti di energia rinnovabile e poi l'ultimo parametro sono le situazioni a rischio, quindi la presenza di fonti di inquinamento interno, amianto, radon e monitoraggi e poi per ultimo presenza di fonti di inquinamento esterno, atmosferico, elettromagnetico, acusto, pericolo incendi, esplosioni e monitoraggi.
Già da questo, io leggendo questo studio, ho visto che voi avete tenuto d'occhio non soltanto i rischi gravi, tipo incendio o crollo, a cui purtroppo sulla cronaca ci sono stati recentemente, ma anche proprio la semplice erogazione del servizio. Quello che fa la scuola è un centro di aggregazione di socialità per i ragazzi e ragazze di una certa zona, come i pasti, la mobilità, la presenza di giardini, di scuole, di palestre, di spazi aperti. Da questi dati, intanto, siamo ancora a livello nazionale, alcune purtroppo non tutto va bene. Infatti vedo che il 60% degli edifici sono stati costruiti prima della normativa antisismica, il 33% sono in aree di rischio sismico, il 10% sono a rischio idrogeologico, il 36% hanno bisogno di manutenzione urgente, il 50% non hanno la certificazione di agibilità e il 45% delle scuole non hanno il certificato di prevenzione incendi. Però, analizzando poi, entrando più nei dati, vedo che voi dite anche che la distinzione non è tanto da fare tra edifici vecchi ed edifici nuovi, non è detto che l'edificio vecchio sia in peggiori condizioni di un edificio nuovo, non è detto che l'edificio nuovo va tutto bene.
No, certo. C'è un caso recentissimo di una situazione che va proprio a spiegare che in alcuni casi questo non è detto. Sto parlando ad esempio di un edificio costruito nel 2006 a Settimo Torinese che ospitava la scuola dell'infanzia e il nido e che a dicembre del 2011, quindi solamente 5 anni dopo, ha subito un crollo del controsoffitto. Per fortuna nulla di grave perché i bambini non erano ancora entrati in classe, però sicuramente un dato significativo che va appunto a indicare che non necessariamente un edificio costruito molti anni fa sia più fatiscente, più pericolante di un edificio costruito negli anni scorsi.
Entrando poi nel Piemonte, guardando i vostri dati, vedo che il Piemonte, insieme ad altre regioni, un'Emilia mi sembra, con tutti i suoi problemi che abbiamo visto anche nella cronaca, ciononostante è ancora leggermente meglio della media nazionale. Possiamo quindi stare tranquilli e essere soddisfatti?
Ma allora, il Piemonte, la Toscana e l'Emilia-Romagna sono sempre state le 3 regioni ai vertici di ecosistema scuola a livello nazionale. Diciamo che rimangono comunque in testa alla classifica, però è significativo il fatto che dal 2008 ad oggi il Piemonte ha registrato una diminuzione degli investimenti in manutenzione straordinaria e ordinaria, rivelando delle difficoltà nel mantenere la qualità degli standard di cura degli edifici. Quindi c'è una situazione che va monitorata anche in Piemonte. Diciamo appunto che è sempre meglio di altre regioni, però non c'è la perfezione e non c'è neanche da stare totalmente tranquilli.
Quali sono i principali problemi che avete riscontrato in Piemonte, anche sia pure meglio che non rispetto alla media nazionale?
Allora, il principale problema del Piemonte, ad esempio sulla certificazione siamo messi molto bene, è in controtendenza invece rispetto al dato a livello nazionale il dato sulla prevenzione degli incendi, che in Piemonte risulta del 19,44%, mentre di 15 punti percentuali sotto la media.
Dal vostro studio che una cosa che è sotto la media nazionale è l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Per esempio, cominciamo l'amianto, che è una cosa particolarmente rilevante. L'amianto è quella sostanza quando è stato messo praticamente ovunque, scuole, vagoni ferroviari, eccetera, perché era incubo. Poi si è scoperto che è cancerogeno, di conseguenza è stato vietato in tutti gli ambiti e si è cominciato a bonificarlo. Operazione lunga e difficile perché è praticamente dappertutto.
Sì, allora il 100% degli edifici piemontesi è stato sottoposto a monitoraggi per l'amianto. E le azioni di bonifica negli ultimi 2 anni sono state effettuate nel 9,42% degli edifici, contro il 3,10% del dato nazionale. È positivo, ma appunto è una situazione ancora da tenere continuamente sotto controllo, è un dato che bisogna continuare a monitorare e bisogna intervenire in breve tempo lì dove ce n'è necessità.
Oltre all'amianto c'è anche il radon.
Sì, in Piemonte il 75% degli edifici è stato monitorato contro il 32,05% della media nazionale, quindi un dato assolutamente positivo. Se parliamo poi delle fonti di inquinamento ambientale esterne, invece nessuno dei comuni piemontesi monitora le scuole vicino a elettrodotti e alle emittenti radiotelevisive e solo 12,50% controlla gli istituti in prossimità di antenne cellulari.
È preoccupante il fatto che non monitora, vuol dire che poca sensibilità rispetto a questo problema, perché magari le conseguenze non sono immediate, non si vedono subito, sono a lungo termine.
Probabilmente si sottovaluta, non c'è la consapevolezza della problematica e non si va. Io ho sentito dire spesso, quando si parla di edilizia scolastica, sento spesso parlare di priorità, quindi evidentemente questa non è la priorità delle nostre amministrazioni comunali.
Sì, perché le conseguenze non sono immediate, eccetera. Sì, per quanto riguarda, un dato a cui io non avrei pensato, ma è molto importante che lo vedano nel vostro studio, è la mobilità a casa scuola. I studenti, i ragazzi e le ragazze devono andare a casa scuola. E questo è un problema, anche perché i tagli del trasporto pubblico urbano hanno delle conseguenze di disagio per tutti, ma in particolare, per quanto ci riguarda in questo momento, per andare a scuola. Soltanto, stiamo parlando a livello nazionale, questo è un dato sicuramente negativo, soltanto l'1%, infatti a voi riportate anche un certo numero di vittime gravi o meno gravi di incidenti stradali nelle zone o nei dintorni della scuola. Solo l'1% degli edifici scolastici, quando parliamo di edifici scolastici ricordiamoci, parliamo sempre soltanto di scuola dell'obbligo, qua.
Fino alla scuola secondaria
fino
al secondo grado.
A secondo grado. Solo l'1% si trova all'interno di isole pedonali, solo il 4% si trova in zone di traffico limitato, solo il 7% si trova in zone con un limite di 30 km all'ora di velocità. Per quanto riguarda il Piemonte, come siamo messi?
Sì, allora, quello che si diceva prima è verissimo, il dato a livello nazionale parla di 37 vittime nel 2012 nelle vicinanze delle scuole, quindi è un dato assolutamente preoccupante. In Piemonte invece gli edifici scolastici con aree di sosta per le auto sono il 28,94% rispetto a 53,72% del dato nazionale, gli edifici scolastici con attraversamento pedonale sono 37,66% rispetto a 65,39% del dato nazionale. Edifici con semafori pedonali, anche qui siamo sotto la media nazionale perché in Piemonte risulta l'1,06% mentre il dato nazionale è di 6,08%. È positiva invece, abbastanza positiva, la presenza dei nonni vigili che sono quelli che permettono molto spesso, grazie appunto all'impegno volontario di queste persone, la sicurezza tutti i problemi legati alla mobilità.
Non però sufficienti, non utili, sicuramente utili, ma non sufficienti.
Non sufficienti, assolutamente. Così come non sono sufficienti neanche le piste ciclabili, che sono veramente pochissime sia a livello piemontese sia a livello nazionale, e anche il dato sulle zone traffico limitato attorno alle scuole è ancora troppo basso per parlare di sicurezza delle nostre scuole.
Poi nel vostro studio, e questo è molto utile anche solo per fare il confronto, parlate di casi positivi.
Sì.
Se non altro ci fa capire che certe cose, perché di fronte all'obiezione da cui ci siamo sempre di fronte, però non ci sono i soldi, si fa quello che si può. I casi positivi dimostrano che se non alla perfezione, però qualcosa si può, volendo si può fare.
Sì, abbiamo voluto quest'anno dare un taglio al dossier che fosse sia di denuncia, quindi fotografare la situazione degli edifici scolastici in tutta Italia e denunciare con delle richieste la situazione, ma anche quella propositiva, quella di delle buone pratiche che esistono. Quattro di queste storie che abbiamo raccontato a livello nazionale raccontano queste buone pratiche, e di queste quattro, due sono piemontesi, entrambe della provincia di Torino, una a Scarmagno e l'altra a Giaveno. A Scarmagno gli aspetti positivi sono due. Il primo è che la scuola è una scuola completamente all'avanguardia dal punto di vista energetico.
È una scuola primaria.
E il secondo aspetto molto importante è il fatto che è una scuola del territorio, perché è la scuola che raggruppa al suo interno i bambini che arrivano da 7 comuni. Quindi 7 comuni che si sono messi d'accordo e hanno deciso di costruire un'unica scuola per i loro bambini con un alto livello di efficienza energetica. Il secondo caso invece è quello di Giaveno, sempre in provincia di Torino.
Scarmagno, è molto interessante, la struttura è fatta in xylam.
Sì.
Che cos'è? È una sostanza austriaca. 5 strati di abete, rivestimento esterno di lance, riscaldamento con pompe geotermiche e anche un basso livello di inquinamento acustico.
Sì.
Giaveno.
Giaveno. Giaveno è un'altra buona pratica, una buona esperienza, perché è un tutt'altro esempio rispetto a Scarmagno, perché si parla di una riqualificazione, anche qui si parla di una scuola elementare. È stato riqualificato un edificio che era un ex seminario della metà del 500.
E questo ci dimostra che non è necessariamente una cosa, un edificio nuovo,
certo.
Se è vecchio ma ben rinnovato, riqualificato, eccetera.
Infatti anche qui si parla di un'efficienza energetica molto alta, e in più oltre all'attenzione per il risparmio energetico e l'efficienza energetica, a Giaveno hanno dato molta attenzione a quello di cui parlavamo anche prima, delle strutture per il tempo libero e strutture ricreative come palestre, teatro e così via, in modo che la scuola venga vissuta non solamente dagli studenti che la frequentano, ma anche che sia un servizio per l'intera comunità.
Come i diversi comuni del Piemonte si collocano all'interno della graduatoria nazionale?
Allora, il comune di Verbania è al terzo posto. Asti risulta all'8º, Torino all'11º, Alessandria al 13º, Biella 17º, Vercelli 20º, Cuneo un po' più basso è il 40º posto e Novara 55º. Vorrei sottolineare che Novara è il primo anno dopo tanti che compila integralmente il questionario e quindi entra in graduatoria. Fino all'anno scorso il comune Comune di Novara non ha mai compilato in tutte le sue parti il questionario, quindi non ci aveva dato i criteri per una valutazione, quindi per essere inserita in graduatoria, è sempre stata esclusa. Da quest'anno invece, per fortuna, poi c'è ancora parecchio lavoro da fare, però almeno
si sa. E quali sono? Qui la situazione comunque tutto sommato c'è ancora abbastanza sul negativo a livello nazionale, con delle punte a quale situazione un po' meglio, situazione un po' peggio, però tutto sommato negativa. Quali sono, lo vedo nel vostro studio, le cause principali di questa situazione?
Sì, allora, la prima questione è l'anagrafe scolastica. Noi sono 16 anni che la stiamo aspettando, in seguito alla legge 23 del 96 che per la prima volta la istituiva. Solo all'inizio di quest'anno scolastico sono stati resi pubblici dal Ministero alcuni dati, i primi dati, ma non è sufficiente, c'è bisogno di un'anagrafe scolastica completa, perché senza l'anagrafe scolastica è ben difficile riuscire a fare una programmazione a lungo termine e ben fatta su questa questione, quindi si andrà sempre a lavorare sull'emergenza. Un'altra questione.
Nel senso che si scopre che c'è un problema solo nel momento in cui succede un guaio,
sì,
ancora dal tetto.
Magari non proprio, magari con alcuni monitoraggi, i comuni più sensibili che fanno appunto monitoraggi riescono magari a evitare il danno, però visto che i comuni sono tutti senza soldi, si riuscisse a fare una pianificazione a lungo termine sarebbe un vantaggio per gli sprechi e sarebbe sicuramente un vantaggio anche per gli edifici scolastici e le strutture. L'altro problema è quello dei fondi proprio, nel senso che si è parlato inizialmente di 400 milioni dei fondi FAS, che sono i fondi per le aree sottoutilizzate, che dovevano essere destinati all'edilizia scolastica, poi non se ne è saputo più niente. Poi si è parlato dei fondi CIPE che dovevano arrivare nei comuni nel primo stralcio, dovevano essere 358 milioni, invece ne sono arrivati solamente 160 milioni, e del secondo stralcio, che doveva essere di 400 milioni, non se ne è saputo più nulla. E quindi ci sono questi punti interrogativi per cui non si capisce se e come muoversi.
Sono più male utilizzati che pochi. Sono anche pochi, sì, ma sono anche male utilizzati.
Anche qui non c'è una pianificazione, sembra che ci siano, poi non ci sono più e non c'è una pianificazione.
Manca poco monitoraggio, per affrontare qualunque problema bisogna anzitutto conoscerlo. L'informazione è la condizione preliminare per fare qualunque intervento, che sia utile ed efficace, non legato all'emergenza o al fatto di pronta. Il fatto che ci sia poco monitoraggio, almeno se non dappertutto, almeno in alcune situazioni, indica scarsa sensibilità.
Ma allora,
non è una cosa costosa, credo.
Allora, il fatto è che secondo me c'è un cattivo esempio a livello ministeriale, nel senso che se sono 16 anni che aspettiamo questa anagrafe scolastica, forse dall'alto non si passa il messaggio alle regioni, alle province e ai comuni dell'importanza di questa questione. Il monitoraggio, questo dossier che Legambiente realizza da 13 anni, è l'unico che esiste a livello nazionale che ci racconti qual è lo stato di salute dei nostri edifici scolastici. Noi saremmo molto contenti di non farlo più,
sì.
Nel senso che nel momento in cui nel momento in cui c'è l'anagrafe scolastica, che il Ministero si impegna a fare un'anagrafe scolastica completa, il lavoro di Legambiente non sarà più quello di fotografare la situazione, ma di andare, quello che noi chiediamo è di andare a ragionare insieme, creare un tavolo di dialogo e di confronto per pianificare quello che dicevamo prima, appunto delle azioni a lungo termine, che non siano solo nell'immediato. Questo a livello ministeriale in primis, ma poi anche a livello regionale e anche a livello territoriale. Legambiente solitamente lavora in questo modo qua.
Sì. E non essendo questo, speriamo al contrario, che visto che il vostro studio diventi uno strumento di lavoro su cui orientarsi per intervenire, per trovare sulle carenze e sui ritardi.
Sì, diciamo che lo è, effettivamente...
vuole essere questo.
Sì, 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 vuole essere questo, ma abbiamo anche visto in questi 13 anni quanto l'attenzione sul tema sia decisamente cresciuta. Cioè, inizialmente nessuno si interessava di edilizia scolastica. Noi abbiamo anche una campagna che si svolgerà appunto il 16 di marzo, che si chiama Non ti scordar di me, Operazione Scuole Pulite, che vuole essere una giornata di cittadinanza attiva in cui i ragazzi con le famiglie, con gli insegnanti, si dedichino una giornata di festa alla loro scuola, da pitturare le pareti, piantare degli alberi, rendere più bella, più sicura, più loro la scuola in cui vivono. Il nome Non ti scordar di me nasce proprio dal fatto che una volta, cioè 13 anni fa, nessuno si interessava a questo argomento. Per fortuna adesso, anche, lo vediamo anche adesso con le lezioni, l'edilizia scolastica è abbastanza sulla bocca di tutti. Ci sono
purtroppo dopo i fatti di cronaca recenti.
Probabilmente sì, probabilmente anche i fatti di cronaca del Darwin e così via hanno contribuito a porre l'attenzione su questo. Una delle proposte che noi facciamo, ad esempio, è quella di destinare l'8 per 1000 per l'edilizia scolastica. È una proposta di legge che è stata presentata dalla senatrice Mariangela Bastico ed è sostenuta da soggetti della società civile, tra cui appunto Legambiente.